Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Diceva la lettera di Giovanni Apostolo oggi che egli non è venuto soltanto con l'acqua, ma con l'acqua e il sangue. Che vuol dire? Ma Israele non ha l'idea dell'acqua come di un elemento che purifica. L'acqua, anzi, per Israele è un elemento oscuro, impraticabile, non è un popolo di navigatori. Dunque, quando fa riferimento all'acqua, fa riferimento a qualcosa che fa piuttosto paura. L'acqua è il luogo dove il Leviatano, no? L'animale degli abissi, fa le sue vive, insomma, e fa paura. E quando pensa all'acqua, pensa a ciò che Dio ha fatto a Israele, facendolo passare in mezzo alle acque, quando lo ha liberato dall'Egitto. Ma anche quando ha fermato il Giordano perché questo popolo potesse entrare a prendere possesso della terra, come dire, Dio agisce in nostro favore liberandoci da quegli ostacoli che ci impedirebbero, da quella realtà impraticabile che è l'acqua che ci impedirebbe di giungere alla meta promessa. D'altronde anche Pietro, quando vuole raggiungere Gesù che cammina sulle acque, gli chiede, comanda che anche io possa vincere sull'instabilità dell'acqua. E Gesù gli dice: Vieni, vieni. Solo guardando a Gesù riesce a incedere verso di lui quando guarda le acque, proprio perché dicono morte, paura, profondità, oscurità. Pietro ci casca dentro. Allora abbiamo così già un'immagine per capire che cosa sta succedendo. Quel giorno al Giordano, un uomo che ha fatto grandi penitenze, che viene dal deserto, viene vestito in maniera molto strana, urla dicendo convertitevi, cioè ritornate a casa, ritornate alla fede in Dio, ritornate al retto culto, ritornate a considerare Dio come il Signore della vostra storia. Venite insieme, entriamo in quest'acqua, come un giorno i nostri padri passarono per le acque del Mar Rosso o per le acque del Giordano. Che c'è dall'altra parte? C'è la libertà, c'è l'identità, c'è la terra, c'è la storia che Dio vuole mettere nelle tue mani perché tu la possa gestire, vivere, interpretare, gustare. Allora, quest'acqua fa riferimento a un tempo di ricerca, di lotta, forse anche di sofferenza e la possibilità di essere traghettato in un altro luogo in cui invece sperimentare consistenza, verità, autenticità, eccetera. E questo è il battesimo di Giovanni. Non è un battesimo che toglie il peccato, è un battesimo che ricorda i grandi eventi salvifici che Dio ha fatto per il suo popolo. Poi dice: Viene il Signore, che non viene solo, non battezza solo con l'acqua, ma con l'acqua e il sangue. Cioè, quella esperienza di salvezza che dice il desiderio del popolo di fidarsi di Dio e di camminare là dove non è possibile camminare, tra queste due sponde di acqua, no, che Dio ha creato per liberarlo, non è sufficiente, è necessario entrare nelle acque della morte, è necessario il sangue. Chi è battezzato in Cristo, cioè nello Spirito Santo, è entrato nella logica del Triduo Pasquale, della passione, morte e resurrezione. Dunque è venuto con l'acqua e col sangue, con la conversione del cuore dell'uomo, ma anche con la promessa della vita eterna grazie alla morte del Figlio sulla croce. Ma Gesù, quando è entrato in queste acque, Cosa ha pensato? Cosa ha vissuto? Perché c'è entrato? Io vorrei che noi provassimo non a spiegarla questa cosa, ma a contemplarla se è possibile. Allora dovremmo entrare nella vita di quest'uomo, tanto ce lo permetterebbe. Dovremmo avvicinarci a Gesù, fanciullo, che cresce in sapienza e grazia, dice la Scrittura. Si sottopone il Verbo incarnato, la parola stessa di Dio, il pensiero del Padre si sottopone alla carne e impara nella carne quello che già sapeva quando contemplava Dio, il Padre. Si sottopone alla legge, nato da donna, nato sotto la legge, e impara la legge, impara a conoscere la Torah e a metterla in pratica come se ne avesse bisogno per essere purificato, salvato. Ma tu immagini costui che legge la Torah e non ha impedimento, non solo mentale, non solo intellettuale, non ha impedimento del cuore. Legge questi precetti e dice: è vero, amen, è così. Io sono l'amen, è vero, è proprio così. Per esempio, legge che devi amare il tuo prossimo e non dice come si fa, come diresti tu. E non dice non è possibile amare il prossimo, dice sì, è vero, è possibile. Grazie Padre che mi dai la possibilità di conoscere la tua legge. Posso amare il prossimo, io lo so e noi lo sappiamo che lui può, perché lo amerà il prossimo, perfino il nemico, fino alla morte e alla morte di croce. Cresce allora Gesù imparando ciò che saprebbe già, ma sottomettendosi a questo insegnamento, quello che è chiesto di fare anche a noi, non facciamo, imparare con gusto, con desiderio, le parole del Signore. Poi, cosa sente quest'uomo dentro di sé? Non sente una divisione interiore, non si sente ora buono, ora cattivo, ora questo, ora quello, mi piace, non mi piace. No. Lui percepisce un gusto costante per tutto ciò che vede, che sperimenta. E allo stesso tempo sente come un'inquietudine qualcosa alla quale ancora non sa dare un nome. Fino al battesimo egli non sa di essere il Messia. Percepisce una relazione con Dio mai conosciuta. Egli sa che brucia dentro di lui qualcosa che non è qui equiparabile neanche nel fuoco che ardeva nel cuore di Geremia o di Isaia o di Ezechiele, dei profeti, qualcosa di diverso, un fuoco come quello del roveto ardente, un fuoco che brucia ma non consuma, un fuoco che arde ma non fa male. Una pace che non è la nostra tranquillità, qualcosa più importante. E poi, finalmente, giunge a questo luogo, vede Giovanni, conosce il rito che Giovanni sta facendo, sa che il suo popolo è passato per quest'acqua e anche lui, l'uomo nuovo, passa per quest'acqua, si fa battezzare da Giovanni. E guardate cosa dice Marco, che è molto più stringato, più sintetico e forse anche più concreto descrivendo questa esperienza. Dice che quando Gesù fu entrato nell'acqua, subito uscendo dall'acqua, vide chi? Giovanni? No, Gesù. Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba, come discenderebbe una colomba, no? Vestito da colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Per la prima volta, ciò che Gesù aveva intuito, saputo in qualche modo, in un modo non raccontabile, ciò che lui aveva percepito, ciò che brillava dentro la sua esistenza, finalmente prende voce e dice: tu sei il figlio amato nel quale io mi compiaccio. Sai cosa vuol dire? Vuol dire nel quale io mi mostro definitivamente, attraverso il quale io mi manifesto totalmente. Questo vuol dire mi compiaccio, no? Che mi piace, che sei mio figlio. No, in te, in tutto quello che fai, ci sono io. Chi ti vede, vedrà me. Chi ha visto me, ha visto il Padre. E lo Spirito la divinità, la santità del Padre scendere verso lui. Si sono squarciati i cieli, Gesù ha visto questo squarciarsi del cielo, la relazione trinitaria finalmente si ristabilisce nell'economia degli uomini. Anche gli uomini la possono vedere, anche gli uomini d'ora in poi possono avvicinarsi a lui avvicinandosi alla Trinità. Che cosa succede allora in questo momento? La consapevolezza della messianicità da parte del figlio diventa per lui la sua vocazione, la sua missione in mezzo agli uomini e la sua identità. D'ora in poi egli parlerà con autorità. Vi ricordate che succede dopo il battesimo? Non ve lo ricordate? Vabbè, allora io parlo ai cristiani, quelli che se lo ricordano. Dopo il battesimo di Gesù, Gesù è condotto da questo spirito. È condotto nel deserto, dove lotterà contro lo spirito maligno, lo vedremo in Quaresima, lotterà contro lo spirito maligno e cosa mostrerà? Un'autorità che prima non si vedeva. Finalmente il figlio di Dio, consapevole di essere il Messia, agirà da Messia, si comporterà da Messia e inaugurerà il tempo della salvezza, della gratuità, del ritorno a casa, della conversione, l'ingresso alla vita eterna. E noi che contempliamo questa immagine, chi siamo? Pure noi, forse già da quel battesimo o forse nella nostra stessa natura umana, percepiamo un desiderio al quale non sappiamo dare un nome, un desiderio che ci preme dentro, che ci dilata il cuore, ma non sappiamo come chiamarlo. A volte lo chiami amore, a volte passione, a volte dolore, a volte bramosia, altre volte pace interiore, non glielo sai dare un nome perché è mutevole, si trasforma, dipende da molte cose, però lo sai che c'è. Poi finalmente arriva una parola da Dio, una parola come la pioggia e la neve, diceva la scrittura, scende dal cielo e non vi ritorna senza aver prodotto ciò per cui Dio l'aveva mandata. Così quella parola giunge fino a te, dà un nome a quel desiderio e tu sai che il tuo desiderio è il cielo. Che il tuo desiderio ha un nome, si chiama Gesù Cristo, la sua natura divina che ti è finalmente promessa, alla quale puoi aderire. Tu ti scopri in quel momento un altro figlio amato da Dio, come lui, nel quale Dio desidera compiacersi. Dunque sei battezzato perché Dio si compiaccia, sei entrato nella morte per la resurrezione, per la vita eterna, perché Dio si manifesti. La tua identità oggi è di un salvato, la tua vocazione è quella di uno che manifesta la grandezza e la bontà di Dio, la tua missione è quella di andare in questo mondo a mostrare, non con le parole ma con i fatti, ciò che hai ricevuto, ciò che sei profondamente, ciò che ti connota totalmente. Chi ti vede deve vedere Cristo. Guai a quell'uomo stolto che di fronte a questo invito dicesse addirittura sarebbe un blasfemo e uno stupido, perché Gesù non si è consegnato in parte, si è consegnato totalmente. E Dio in Gesù Cristo non ci dona un pezzetto di santità, ma ci dona la sua stessa vita divina. L'uomo che la sminuisse sarebbe proprio un imbecille. Non metterti in questo da questa parte, degli stolti, dei beffardi, dei senza Dio, dei radical chic, dei borghesi, di quelli che pensano che si può fare a meno di questa grazia. Non ti ci mettere più. Come un mendicante di vita eterna, bussa a questa porta, aspetta che si squarcino i cieli, attendi una parola che ti raggiunga, che ti accenda il cuore e che ti trasformi in un figlio di Dio, uno vero che può veramente entrare al suo cospetto, capace di portare con sé i prigionieri, come Cristo ha fatto. E questa, lo vedi, non è una poesia, amico mio, questa è proprio una chiamata. Prendila come tale e con questa chiave aprici l'anno che viene. Il Signore non ti lascerà solo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, veramente aspettiamo la vita del mondo che verrà e poniamo nella resurrezione della carne tutta la nostra fiducia. Tutto questo tu hai posto come un desiderio nel nostro cuore fin dal giorno in cui ricevemmo il battesimo e potemmo così aderire alla tua legge, ai tuoi comandamenti, alla tua stessa vita divina. Ora guardaci, vieni in soccorso alla nostra debolezza, che non sia per noi il principio della beffardia, della stoltezza, ma un luogo di benedizione. Sia la nostra fragilità il luogo che tu hai benedetto per essere la tua dimora. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Parli il linguaggio di questo tempo, incontri gli uomini nelle loro difficoltà, non si arrocchi nei privilegi, ma si consumi per la salvezza del mondo come il tuo Figlio sulla croce. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, a noi che abbiamo ascoltato questa parola e che si è animato il cuore per tanta grandezza, dacci la possibilità di guarire questo tempo, di annunciare agli uomini di quale grande amore tu li hai amati. Rendici capaci di agire come ha agito il tuo figlio, di comportarci come lui, di condividere con lui la stessa speranza, la stessa carità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini senza speranza, per quelli che sono nella difficoltà, che lottano contro la morte, che temono le cose di questo mondo, che sono soggiogati da logiche infernali. Tu visitali, soccorrili, mostra loro la tua legge come una legge possibile, praticabile. Fa conoscere loro il volto del tuo figlio, perché non si scoraggino mai. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Attraverso il battesimo tu li hai fatti partecipi, eredi della tua stessa santità. Fa che non si dimentichino mai di questo bene. Mettili al riparo dai pensieri cattivi, da ogni maleficio, dalle insidie del maligno. Che non dubitino del tuo amore, ma facciano spazio nel proprio cuore finché tu non voglia manifestarti, finché tu non voglia far conoscere loro la tua grandezza e il tuo splendore. Te lo chiedo per i meriti della Beata Vergine Maria e nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo, il nostro Signore.